5 minuti dopo le 9, un vecchio classico dell'indie britannico come Apple Skies di Jesus and Mary Chain. E i cieli di aprile sono quelli sotto i quali speriamo i bambini torneranno a scuola, sentimento che so di condividere con il professor Alessandro Santoro, che è collegato con noi per sancire il momento. Lo sa, prof, dov'è?
No.
Collegato direttamente da una farmacia. Buongiorno, professor Santoro.
Sì, buongiorno, buongiorno. Non era voluta, però non ho potuto farne a meno.
E a volte la realtà irrompe anche nelle scalette più titaniche. Però è giusto che ci si colleghi dalla farmacia, perché, come dire, restituisce l'urgenza del momento. Professor Santoro, come forse ha sentito, se ha ascoltato la prima parte di trasmissione, proprio perché abbiamo i bambini a casa e sono giorni difficili per noi, ma soprattutto, soprattutto per noi, ma anche per loro, che devono fare a meno della scuola, sono giorni di didattica online, e oggi stiamo utilizzando anche lo strumento della trasmissione radiofonica per fare un po' di didattica online. In chiusura di prima parte il collega Di Stefano ha fatto le paroline con le sillabe babbe bibobù da dedido due, cose così. Visto che lei è una delle menti matematiche più brillanti della sua generazione, vogliamo ricordare ai bambini d'ascolto come si calcola l'area del trapezio?
Base maggiore più base minore per altezza diviso 2.
L'avevo detto che era una delle menti matematiche più brillanti della sua generazione. Bravi.
Avevamo dubbi.
Secondo me ha ascoltato, perché prima l'abbiamo detto che se gli chiedo l'area del rombo mi va in crisi. Così a occhio, sì. Per cui non l'azzardo.
L'area del trapezio la usa a lezione, l'area del rombo non me la ricordo più.
No, ma è giusto, è un poligono che è bene dimenticare, il rombo da sempre inutile se non per fare quelle losanghe di quei maglioncini che andavano una volta e che adesso non piacciono più. Professor Santoro, di che cosa parliamo oggi dalla farmacia?
Allora, oggi parliamo di...
Questo è il tono da farmacia, perché è in coda.
Facciamo finta che sia un periodo normale e quindi parliamo di una cosa quasi normale, cioè del fatto che il commissario Gentiloni ha annunciato il suo programma fiscale, le misure che ha intenzione di intraprendere nel suo periodo, e ci sono alcune conferme e anche alcune novità. Conferme sono il fatto che l'Unione Europea punterà sulla questione del carbone, carbon tax europeo, punterà un disegno delle manovre elusive delle corporation.
Professor Santoro, mi scusi, si fermi un secondo, probabilmente si è acquattato affinché il farmacista non ritenesse di avere in negozio un pazzo che parlava di Gentiloni e dell'Europa e che stava per chiedere lo Xanax, ma così non la sentiamo più.
Allora, adesso mi sentite?
Sì, bene, okay, forte e chiaro.
Ok, allora dicevo, alcune conferme ed alcune novità, forse è meglio illustrare le novità più interessanti. Le novità più interessanti sono che Gentiloni ha detto di essere intenzionato a introdurre un meccanismo di tassazione sulle importazioni di beni ad alta intensità di carbone, questo insieme con il carbon tax per evitare che ciò che viene disincentivato alzando il prezzo in Europa venga in qualche modo incentivato all'estero, e penso che abbia in mente soprattutto gli Stati Uniti, e quindi che in qualche modo la manovra europea prospettata venga completamente come dire, disarticolata da una politica diversa dagli Stati Uniti. Ha anche detto che questo andrà verificato, la compatibilità di questo con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, chiaramente, però è un primo segnale che forse non si era sentito in precedenza, e ha anche annunciato, sempre nel contesto di questa politica per la sostenibilità ambientale, che verranno rivisti, anzi, ha usato il termine cancellati, i sussidi alle industrie dell'aviazione e alle industrie marittime. Certo, con il coronavirus l'industria dell'aviazione ha già diciamo ricevuto un colpo molto pesante, quindi non so se questa intenzione verrà effettivamente realizzata. L'altra novità rilevante, o meglio novità, è il ritorno di una parola che era stata usata molto nei decenni passati e poi accantonata, che è l'idea di una minimum effective taxation sui grandi gruppi multinazionali, quindi di un'aliquota minima. Ne abbiamo parlato anche in passato, un'ipotesi ventilata più volte dai grandi paesi, sempre respinta da tutti gli altri, fieramente respinta dal Regno Unito. Adesso il Regno Unito non c'è più, chissà che questa possa essere la volta buona. Certamente dalle parole di Gentiloni traspare la consapevolezza che o si sciolgono alcuni nodi a livello europeo oppure non si scioglieranno mai.
In tutto questo, professor Santoro, la cruda verità, la dura realtà è che è dovuto uscire dalla farmacia e quindi le abbiamo fatto perdere il posto in fila e deve ripigliare il numerino?
No, adesso sto correndo per prenderlo.
Ecco. Allora, non insistiamo, la lasciamo andare a riprendere il suo posto in fila. Chiudiamo solo, direi, con un messaggio di speranza. Anche quando tutto sembra difficile, quando tutto sembra perduto, si può sempre ripartire e ritrovarsi più forti di prima. Ce lo insegna la rimonta del Real Madrid.
La rimonta del Real Madrid, ma anche la rimonta di Milano ieri, con la quale abbiamo vinto ai supplementari a Valencia, una partita importantissima.
Perfetto, abbiamo completato il quadro. Grazie, professor Santoro.
Grazie a voi.
Già che c'è, mi compra un moment che li ho finiti?
Va bene, ci posso pensare.
Ma che ci posso pensare? Cosa le costa prendermi un moment? Braccino corto. Mamma.
Va bene, grazie.
Arrivederci.
È interessante perché le affermazioni di Gentiloni si incrociano perfettamente con la nuova legge sul clima che è stata presentata ieri a livello di Unione Europea e che ha incontrato contestazioni molto dure non solo da parte di Greta Thunberg ma soprattutto da parte delle associazioni ambientaliste che da anni si occupano delle politiche climatiche. Il policy advisor di Greenpeace, per esempio Sebastian Mang, ha definito la proposta di legge dell'Unione Europea un fallimento. Ci stiamo preparando per un fallimento senza piani per un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 basato sulla scienza, né misure per porre fine ai sussidi ai combustibili fossili. Ci stiamo preparando al fallimento. Decenni di esitazione e misure insufficienti ci hanno portato al punto in cui la sopravvivenza stessa è a rischio a causa del collasso climatico. Queste sono stati i primi commenti di Manga. Effettivamente la proposta della Commissione Europea non prevede misure per spingere la riduzione delle emissioni entro il 2030, lascia un target di azzeramento, di decarbonizzazione delle emissioni di gas serra al 2050, mentre il disegno di legge menziona una traiettoria intermedia ma non propone nuovi obiettivi per il 2030, come invece era stato preventivato e in parte anche dichiarato in diverse sedi ufficiali. Un gruppo di paesi, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia, ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo invece che l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 venga elaborato il più presto possibile, in modo che l'Unione Europea possa presentarsi alla COP26 di Glasgow, che si terrà a novembre, con una proposta e un obiettivo concreto.
Mi perdoni la diffidenza, professor Di Stefano, ma queste sono giornate in cui si è molto attenti alle cose. Vedevo che mentre parlava si stava massaggiando una coscia. È perché ha male alle ossa e quindi potrebbe essere un sintomo, perché cercava di essere sexy ai miei occhi?
No, non ho male alle ossa, non ho sintomi di nessun tipo.
Così, le piace?
Stai tranquillo. So che tu hai la tendenza a preoccuparti rapidamente, ma per ora non ci sono segnali di preoccupazione.
Si fa per sapere. A proposito di segnali di preoccupazione che se ne vanno e di ore più buie, che sono sempre quelle prima dell'alba, la borsa di Shanghai ha recuperato integralmente le perdite dall'inizio dell'anno e si considera fuori dalla bufera.
Sì, per guardare appunto il bicchiere mezzo pieno, gli analisti e gli osservatori che in queste settimane fanno i conti con i cali delle borse un po' di tutto il mondo: Parigi meno 10, Tokyo meno 9,84, Francoforte meno 9,84, Milano meno 8,3, New York meno 7, questi almeno i dati da inizio anno fino alla giornata di ieri. Gli analisti e gli osservatori invece guardavano per esempio al dato appunto di Shanghai proprio ieri ha recuperato integralmente la flessione che aveva registrato dall'inizio dell'anno, flessione anche molto consistente perché c'era stato oltre un 10% di ribasso, in particolare quando è scoppiata l'emergenza a gennaio, e quindi da quel momento c'è stato il recupero integrale, è stata azzerata la perdita e si è arrivati a un più 0,71%. Dopodiché i segnali dal punto di vista del settore finanziario non sono certo solo quelli delle borse, che sono da un certo punto di vista parziali in alcuni casi addirittura riduttivi, perché come invece segnalato dal Financial Times in settimana, la crisi prodotta da Covid-19 potrebbe avere degli effetti molto pesanti sull'insieme degli strumenti per il debito a livello mondiale, perché l'Institute for International Finance ha stabilito che nel 2019 si è raggiunto il livello più alto mai registrato a livello assoluto in termini di debito in rapporto al PIL. Per la precisione siamo a 253 trilioni di dollari a livello globale, cioè 253 mila miliardi di dollari, con una crescita del 322% nel 2019 rispetto per esempio alla pre-crisi, al 2008-2009, e complessivamente questo ha significato, dato che è stato superato nel 2017, che siamo ben oltre il livello del PIL a livello globale in termini di debiti complessivi, e in alcuni contesti sono debiti societari, di cui avevamo già parlato, che sono ad altissimo rischio di fallimento.
Le 9:17 minuti, vediamo a questo punto come la finanza sa interpretare creativamente il mondo del coronavirus. Ne avevamo fatto accenno in questi giorni anche al Demone del Tardi, ma volevo che fosse lei poi a farsi narratore, vuoi dei catastrophic bond, vuoi dei corona coin. Alcuni sono apparsi proprio nei giorni scorsi, altri erano strumenti già presenti ma che adesso diventano particolarmente popolari in tempi di coronavirus.
Beh, i catastrophic bond non sono popolari perché in teoria sono...
Anche perché hanno preso una legnata quelli che hanno investito solo, perché c'è stata la catastrofe.
Rischiano di prendere una legnata perché appunto non sono strumenti per il grande pubblico, sono strumenti in teoria che erano stati pensati dalla Banca Mondiale come obbligazioni speciali per finanziare il cosiddetto Pandemic Emergency Financing Facility, uno strumento che avrebbe dovuto incanalare appunto i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo a rischio di pandemia. Non c'entra direttamente il coronavirus, ma in generale diversi virus pandemici che sono nella categoria appunto a cui appartiene Covid-19, ma anche malattie come quella della Rift Valley o l'Ebola, che non sono proprio riconducibili direttamente a questa categoria. L'obiettivo era quello di reperire fondi attraverso appunto strumenti finanziari che rendono che hanno rendimenti molto alti, con tassi fino all'11%. Nel caso dei catastrophic bond del programma della Banca Mondiale erano stati messi due tipi di obbligazioni, una del valore di 225 milioni di dollari con un rendimento del 6,9% e una da 95 milioni con un rendimento dell'11%. Allo scorso 2 marzo la perdita stimata dalle agenzie specializzate è del 95%, perché appunto essendosi realizzata l'episodio epidemico, a questo punto questi prodotti finanziari rischiano di fatto di essere cancellati, nel senso che tutto il denaro che è stato raccolto potrebbe andare perso e gli investitori potrebbero non ricevere mai il rimborso appunto del delle somme che avevano destinato a questa attività speculativa.
Non poteva mancare naturalmente a questa puntata del giorno delle locuste il punto sul petrolio. Oggi si scrive molto di OPEC e delle decisioni dell'OPEC.
Beh sì, perché inevitabilmente con il crollo della domanda di petrolio e gas, ricordiamo che anche il gas in questo momento è in una contrazione fortissima e al largo delle coste, anche di quelle italiane, sono ferme diverse navi gasiere perché non c'è più spazio per poter depositare, immettere nei sistemi, nei depositi a terra il gas appunto liquefatto che arriva appunto attraverso le navi gasiere. Il petrolio è quello che sta pagando in questo momento di più dal punto di vista dei prezzi. La frenata dei consumi, siamo a $45 al barile, questo è l'ultimo dato di ieri, e quindi l'unica speranza per i paesi produttori è che si possa fare l'ennesimo taglio, maxi taglio alla disponibilità di petrolio, alla produzione da parte dell'OPEC, ma questo maxi taglio ha senso solo se la Russia, che è l'altro grande produttore, è disponibile a fare un accordo e quindi a mantenere una posizione in linea con quella dell'OPEC, contraendo la disponibilità di petrolio sui mercati, perché altrimenti appunto il maxi taglio OPEC sarebbe inefficace o addirittura controproducente per i paesi aderenti.
Pochi minuti al termine della trasmissione e ricordo a lei, perché gli ascoltatori già lo sanno, che in attesa del vaccino c'è chi ha trovato almeno la ricetta per poter uscire dalla crisi. Quest'uomo è Zaia, che ieri ha detto che per rilanciare il paese servono influencer, e quindi in attesa che il Presidente della Repubblica conferisca alla Ferragni pieni poteri è arrivato il momento di ascoltare anche oggi la rubrica più amata del giorno delle locuste 2020, rubrica ideata, realizzata, scritta e condotta dal professor Andrea Di Stefano e che ha per titolo Veneto. Va bene come sigla oggi? È il cielo zenacoverta ricamata?
Sì, 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 perché parliamo di...
Non lo dica, non lo dica, aspetti.
È il cielo zenacoverta ricamata.
Oggi per i grandi e piccini all'ascolto una puntata gotica, horror, che si intitola I fanghi rossi di Marghera.
Sì, perché bisogna sapere che nel rischio alluvione della città lagunare non bisogna dimenticarsi della drammatica situazione abbandonata a se stessa da molti anni delle cosiddette terre rosse, i siti delle terre rosse che si trovano a Mira e che significano circa 800.000 tonnellate di fanghi che erano derivati dalla produzione del polo di Porto Marghera, fanghi che dovrebbero essere asportati perché sono fanghi molto pericolosi e che invece si trovano ancora lì nell'area appunto del comune di Mira, il cosiddetto deposito delle terre rosse, che è nato a metà degli anni 60 per raccogliere le ceneri di pirite provenienti dalle impianti di produzione di acido solforico di Porto Marghera. Nessuno sa bene quali o cosa contenessero. L'area dove sono depositate le ceneri è di circa 8 ettari, appunto 800.000 tonnellate di materiale altamente inquinante, come hanno dichiarato gli stessi analisti e gli stessi tecnici dell'ARPA. Non c'è vita, non c'è nulla, perché appunto si tratta di un materiale particolarmente tossico, con accanto un corso d'acqua e quindi con rischio di una contaminazione delle falde e della stessa laguna. La bonifica è partita formalmente un anno e mezzo fa e ci vorranno circa 10 anni al ritmo che è stato definito, cioè 50.000 tonnellate l'anno che vengono spostate o che dovrebbero essere spostate, ma questa bonifica rischia di non fare i conti appunto con l'eventuale innalzamento dell'acqua, del mare, della laguna, che potrebbe a questo punto sommergere integralmente appunto l'area dei fanghi rossi, provocando un disastro ambientale le cui dimensioni non sono in questo momento preventivabili.
Cari ascoltatori, avete ascoltato la rubrica Veneto, rubrica pensata, ideata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano.
El cielo se una coperta ricamata.
E allora ce ne usciamo da questo studio, andiamo anche noi sotto questo cielo che Zena coperta. Zena coperta ricamata?
E va bene, usciamo.
Che dobbiamo fare?
Che dobbiamo fare?
Appunto. Caro professore, ci rivediamo la prossima settimana.
Alla prossima. Buon
forse.
Weekend.
Perché
forse? No, alla prossima.
Andiamo, come dice Buzz Lightyear, verso l'infinito.
Verso l'infinito? Non lo so.
L'abbiamo detto prima?
Non
se lo ricorda.
No, non me lo ricordo.
E oltre.
E oltre.
Sì, sì,
verso
insieme?
L'infinito e oltre.
Oh. Ciao bambini.
Buona giornata.
Alla prossima.
Da sospirare.